Immaginiamo per un momento un disastro naturale, un terremoto devastante che rade al suolo interi paesi nel cuore della notte, e la rete di comunicazione dello Stato, che è costata decine di miliardi ed è gestita con criteri quasi militari, va completamente in tilt.
Totalmente in blackout. I telefoni sono muti, le strade bloccate. Il governo centrale è paralizzato e praticamente cieco di fronte alla tragedia.
Esatto. E in questo scenario che sembra apocalittico, chi è che salva la situazione? Un gruppo di ventenni capelloni, armati di un trasmittitore da 50 watt montato alla belle meglio sul sedile posteriore di una vecchia Fiat 500.
Guarda, sembra davvero la trama di un film distopico. Una di quelle storie cyberpunk, dove, sai, i ribelli si sostituiscono al sistema in avaria. Ma la cosa assurda è che è pura realtà storica.
Pazzesco, vero? Benvenuti a una nuova indagine. Oggi faremo un viaggio nel tempo, atterrando nel Veneto a metà degli anni 70. E chi ci segue deve tenere a mente una cosa fondamentale.
Che non c'era internet.
Niente internet, niente social. È un'epoca in cui l'informazione in Italia aveva un unico incontrastato padrone, cioè la RAI. Un monopolio di stato granitico. Scegliere di trasmettere su una frequenza diversa significava letteralmente commettere un crimine federale.
Ed è proprio da qui che parte la nostra esplorazione odierna. Sono sempre molto affascinata dal modo in cui la disubbidienza civile più sfacciata, quella che nasce nei sottotetti e nei garage polverosi, finisce spesso per generare le infrastrutture sociali più indispensabili per un'intera nazione.
È un paradosso pazzesco. Allora, partiamo dal principio, proprio da questi garage. Siamo a Mestre, circondati da capannoni industriali e dalla classica nebbia fitta. E lì troviamo Marco, un ex operaio, e la sua compagna Anna.
Due ragazzi normalissimi, insomma.
Esatto. Si chiudono in un sottotetto umido e fondano Radio Venezia Libera. E iniziano a trasmettere violando la legge, mettendo sui giradischi i vinili di Guccini, di De André. Parlano delle condizioni di lavoro in fabbrica, organizzano picchetti. A un certo punto Marco urla una frase che è il manifesto di un'epoca. Dice, questa è la voce del popolo, non del palazzo.
Una dichiarazione di intenti potentissima. Ma l'ispirazione per questo atto di sovversione, sai, non nasceva dal nulla. Guardavano a quello che era successo un decennio prima, nel Mare del Nord, con le famose radio offshore inglesi.
Ah, certo, quelle sulle navi.
Proprio quelle. Stazioni che trasmettevano da navi ancorate in acque internazionali per eludere la legge britannica. Da noi in Italia la legge definiva qualsiasi emissione indipendente semplicemente come clandestina. Il problema reale, però, era strutturale. La RAI funzionava come un enorme, lentissimo treno merci.
Un treno merci, esatto. Portava tonnellate di notizie ufficiali, ma per frenare o cambiare binario ci metteva ore, se non giorni. Tutto era ancorato a Roma. Un imbuto letale.
Invece le stazioni locali, come quella di Marco e Anna, erano l'opposto. Per usare una metafora moderna, erano come uno sciame di piccoli droni.
Molto più agili.
Agili, veloci. Potevano infilarsi nei quartieri, parlare il dialetto della gente. E il banco di prova definitivo in cui questo sciame di droni si è scontrato con il treno merci statale ha una data tragica. Il 6 maggio 1976.
Il terremoto del Friuli. Una scossa violentissima, magnitudo 6.4, che devasta intere province. Gemona, Venzone, Udine colpita duramente. Quasi 1000 vittime, cavi spezzati, ponti crollati. Il buio totale.
E in quel frangente il centralismo della macchina statale mostrò la sua faccia peggiore. Le procedure imponevano che le notizie dal cratere del sisma dovessero viaggiare fino a Roma, essere vagliate, scritte in bollettini asettici e solo alla fine ritrasmesse.
Ma durante un terremoto, cioè, ogni minuto di ritardo significa vite perse sotto le macerie. Però qui mi sorge un dubbio pratico, ed è una cosa su cui ho riflettuto molto. Lo Stato è in cortocircuito per la burocrazia, chiaro. Ma come fanno materialmente dei ragazzi da un sottotetto di Mestre a fare la differenza? L'antenna artigianale non arrivava in Friuli.
Guarda, l'asso nella manica era proprio la completa assenza di infrastrutture fisse. I trasmettitori di queste radio pirata erano così piccoli e compatti che Marco, Ann e gli altri non fecero altro che smontare tutto.
Hanno smontato la radio?
Sì, smontato l'impianto, caricato nel bagagliaio di un furgoncino, collegato a una batteria e hanno guidato letteralmente verso l'epicentro del disastro. Diventarono una stazione radiofonica di emergenza mobile. Gli studi di Roma non potevano fisicamente farlo.
Un'intuizione logistica geniale. E ovviamente non si misero a leggere comunicati stampa del governo. Le testimonianze dicono che facevano comunicazione essenziale per la sopravvivenza. Dicevano cose tipo: qui Radio Venezia Libera. Abbiamo bisogno urgente di coperte a Venzone.
Puro pragmatismo.
Assolutamente.
O lanciavano avvertimenti salvavita, tipo non accendete fiammiferi per fare luce, rischio esplosioni per gas. E senza averlo minimamente pianificato, stavano facendo puro coordinamento logistico dal basso. Applicavano sul campo protocolli di gestione delle crisi che le istituzioni avrebbero teorizzato solo molti anni dopo.
E la risposta della gente fu incredibile. Chi era in auto, i camionisti, i panettieri, ascoltavano questi appelli pirata e cambiavano rotta per portare aiuti. Hanno scavalcato il blocco istituzionale e riunito famiglie.
Di fronte a una cosa del genere, lo Stato si trovò davvero con le spalle al muro. Come si fa a perseguire legalmente persone che hanno appena salvato centinaia di vite?
Impossibile, dai.
Infatti, non era più musica ribelle, era valore civile. E questo cortocircuito spinse la Corte Costituzionale a smantellare il monopolio RAI a livello locale. La disobbedienza civile aveva forzato la legge.
È una storia affascinante. E questa lezione vitale ha trovato un terreno fertile soprattutto in quelle zone d'Italia dove l'isolamento era quotidiano. Abbandoniamo la pianura e andiamo nelle Dolomiti bellunesi, nel Lagordino.
Un territorio magnifico, ma geomorfologicamente implacabile. Negli anni 70 c'erano frane improvvise, valanghe, piene del torrente. I telefoni saltavano al primo forte temporale.
Vivere lì voleva dire contare solo su se stessi. E arriviamo al 1978. Alla Casa della Gioventù nasce il Radio Club Cime Bianche. E qui emerge un dettaglio che fa sorridere. Il fondatore, Elio Rossi, dichiara che il club serve solo per le allerte meteo e dice, testuali parole, nessuna idea di fare una radio libera privata.
Almeno per ora.
Esatto, quel almeno per ora è stupendo. Sapeva benissimo cosa aveva tra le mani.
Certo che lo sapeva. E c'era un background operativo molto solido dietro questa visione. Sulle Cime Bianche operava già il soccorso alpino della Guardia di Finanza. E indovina chi c'era? Gigi, il cugino di Marco di Radio Venezia Libera.
Ma dai, una coincidenza incredibile.
Già. E usavano i baracchini in banda cittadina per coordinare i soccorsi in quota, dove stendere cavi telefonici era fantascienza.
Cioè, c'era una linea diretta di parentela tra chi piratava il segnale nei garage a Mestre e chi lo usava sulle Dolomiti per salvare gli alpinisti. Un travaso continuo tra civili e militari.
Esattamente. E questo anticipava in modo clamoroso l'organizzazione statale. Basti pensare che la protezione civile a livello nazionale nascerà solo nel 1981. Loro c'erano arrivati 3 anni prima per puro spirito pratico.
Però, insomma, una volta che la legge dice finalmente potete trasmettere, l'atmosfera cambia. Diventa molto più caotica ed esilarante. Entriamo negli anni 80 e la prima vera rete sociale viaggia sui 27 MHz, gli 11 metri di lunghezza d'onda, i famosi baracchini CB.
Un fenomeno sociologico senza precedenti. Era un sistema orizzontale. Chiunque poteva inserirsi. Ma per capirne la magia, bisogna capire la fisica che c'è dietro.
Ecco, volevo arrivarci. Spiegaci bene cosa significa 11 metri di lunghezza d'onda. Che differenza c'è con la radio FM normale?
Allora, la frequenza dei 27 MHz genera onde lunghe circa 11 metri. Questa dimensione dà all'onda una proprietà speciale. Quando viene irradiata verso il cielo, non si perde nello spazio. Tende a rimbalzare contro la ionosfera, che è uno strato dell'atmosfera carico di particelle elettriche.
Aspetta, quindi fa tipo da specchio?
Esattamente come uno specchio. L'onda rimbalza e ricade sulla Terra, a distanze immense. È il fenomeno della propagazione.
Ah, svelato il trucco. Pensavo usassero dei ripetitori enormi sui monti. invece sfruttavano il cielo.
Sì, e nelle serate giuste un ragazzo chiuso in una cameretta nel Bellunese poteva essere sentito chiaro in Sicilia, in Sardegna o persino in Spagna. E per chiamarsi usavano codici universali come CQDX.
CQ, ti cerco, e DX per long distance. Ma la cosa più divertente dai documenti è che nessuno usava il proprio nome all'anagrafe. Mai!
Si creavano un avatar vocale. La privacy non esisteva, tutti ascoltavano tutti, quindi serviva un'identità alternativa.
Erano gli antenati dei profili social. E la galleria di personaggi è pura commedia. C'era Paolo Moretti, ex compagno d'asilo, che diventava il temibile Falco Eco. Poi c'era Mauser, Ivo Benvenu, che faceva da intelligenza artificiale. Se avevi un dubbio tecnico, chiamavi lui. E Tabbia, che mancando di fantasia usava il nome del suo ristorante.
Fantastico. Ma la storia più emblematica riguarda Mirko Mezzacasa, che poi diventerà l'anima della radiofonia gordina. Il suo alias era Y, che sembra un nome matematico, no?
E invece la genesi è bellissima. L'algebra non c'entra niente. Ha scelto Y solo perché non sapeva cosa inventarsi e la forma di quella lettera gli ricordava le gambe di una donna. Geniale. Riassume benissimo il clima goliardico dell'epoca.
Totalmente. Ma da questa goliardia, piano piano, emerge la voglia di strutturarsi, di avere un palinsesto vero per la comunità.
E così si compie l'ultimo passo. Il 25 giugno 1983, alle 18:15 in punto, nasce Radio Più. E il conduttore è proprio lui, Ypsilon, la matricola numero uno. Però, se pensiamo a un'infrastruttura formale, siamo fuori strada.
Guarda, la loro infrastruttura farebbe venire i brividi a qualsiasi ispettore della sicurezza sul lavoro di oggi.
Cioè, ho letto che l'antenna principale, il trasmettitore, un aggeggio rumoroso e ingombrante, vennero piazzati letteralmente dentro una camera da letto.
Sì, la camera dell'albergo Dolomiti. I proprietari erano così entusiasti che diedero la stanza gratis. Nessun affitto, nessuna lamentela per le onde sparate a due passi dai clienti.
E chi ha fatto l'installazione tecnica? Non credo abbiano chiamato ingegneri da Milano.
Assolutamente no. Si sono affidati ai ragazzi dell'Istituto Minerario Folladore. Nello specifico, agli assistenti del laboratorio di chimica.
Dei chimici che montano ponti radio. Ma in effetti ha senso. Negli anni Ottanta in montagna, chi altro sapeva fare saldature perfette e risolvere problemi pratici? I classici MacGyver. Ma c'è un altro aspetto interessante. Come si finanziava tutto questo, senza le agenzie di Milano?
Col tessuto commerciale locale. E qui emerge una figura che ha rivoluzionato il marketing di prossimità in quelle valli. Filomena Collesei.
Ah, la leggendaria Mena, la proprietaria della gelateria in piazza ad Agordo, istituzione del paese.
Sì, ma lei non si limitava a pagare per uno spot preimpostato. Lei esigeva il controllo creativo totale. Faceva veri e propri provini pubblicitari ai giovani speaker dentro la sua gelateria.
Pazzesco! E la parola d'ordine era che dovevano essere effervescenti, giusto? Se non trasmettevi l'energia che lei metteva nel suo gelato, eri fuori.
Esatto. Questo fa capire quanto la radio fosse radicata nella comunità. Non era una scatola magica lontana, era la voce del tuo vicino, della gelataia.
E questa vicinanza ha prodotto una rivoluzione dell'informazione. I cittadini si riprendono il giornalismo. C'è l'esempio della morte di Papa Paolo VI nell'agosto del 78.
Niente internet o canali all news all'epoca.
Esatto. Eppure, nella Gordino, la notizia arriva in anticipo. Un radioamatore Salmar, Mario Salvagnin, intercetta l'informazione e la sparge alla comunità. La grande storia mondiale passa per un'antenna artigianale.
Ed è ironico pensare che, poco dopo, quelle stesse minuscole frequenze locali raccontarono l'evento storico più importante per quelle montagne.
L'elezione di Giovanni Paolo I, Albino Luciani, che era originario proprio della Gordino, i ragazzi misero i microfoni fuori dalle finestre per trasmettere in diretta il suono delle campane di Agordo a festa. È la sintesi perfetta. Il globale e il microscopico uniti da un cavo saldato in albergo.
Se ci pensi, il percorso evolutivo è straordinario. Da ragazzi braccati dalle leggi che trasmettono in un garage a creatori della più vitale infrastruttura civile. Hanno dimostrato nel terremoto l'importanza del coordinamento, plasmando le basi della protezione civile. E poi hanno normalizzato questa rivoluzione, diventando il cuore sociale ed economico di paesi isolati.
Un'impresa che ti cambia davvero la prospettiva. Oggi, sai, diamo tutto per scontato, col 5G, con gli smartphone potentissimi. Viene da chiedersi, per chi ci ascolta, se la prossima volta che si usa la rete o si accende la radio, ci renderemo conto che la comunicazione libera è figlia di una disubbidienza pirata. E, provocazione finale, se domani la rete globale dovesse collassare, avremmo ancora tra noi quell'ingegno folle per salire su un tetto, saldare due fili a un'antenna arrugginita e ricostruire una comunità fidandosi solo a una voce umana?